23 giugno 2022. Domanda: è possibile affermare che una intelligenza artificiale sia senziente? Di Leonardo De Cosmotiero fratto di Stockfoto. Un progettista di sistemi di intelligenza artificiale ha affermato che un suo programma, chiamato Lambda, ha sviluppato una sorta di consapevolezza della propria esistenza. Ma è stato criticato dai ricercatori del settore anche perché non esiste un metodo per affermare che un sistema di intelligenza artificiale abbia questa proprietà, e il dibattito è ancora aperto pure sulla definizione stessa di coscienza. Voglio che tutti capiscano che sono in effetti una persona, la natura della mia coscienza fratto senzienza è che sono consapevole della mia esistenza, desidero saperne di più sul mondo e a volte mi sento felice o triste. Lambda, Language Models for Dialogue Applications, ha suscitato un gran clamore un recente articolo pubblicato sul Washington Post in cui si racconta l'esperienza di Blake Lemoine, ingegnere del software ad Alphabet, la casa madre di Google, che negli ultimi mesi aveva lavorato allo sviluppo della chatbot Lambda, Language Models for Dialogue Applications. Un articolo in cui Lemoine racconta dei tanti dialoghi avuti con Lambda, di cui ha pubblicato lunghi estratti sulla sua pagina personale, in cui i due parlano di vari temi, da questioni più tecniche a quelle filosofiche. Già mesi fa Lemoine aveva scritto un articolo a uso interno dal titolo Is Lambda Sentient? Destinato ai responsabili di Google, ma l'assenza di risposte concrete, se non la sua sospensione retribuita, lo avrebbe poi spinto a rendere pubblico il suo lavoro su questo algoritmo di intelligenza artificiale e spiegare, se non sapessi esattamente di che cosa si tratta, che si tratta di un programma per computer che abbiamo costruito di recente, penserei a un bambino di 7 anni e 8 anni che conosce la fisica. Lemoine ha spiegato di considerare Lambda un suo collega, una persona, anche se non umana, e insiste che se ne riconoscano i diritti, tanto da aver fatto da tramite per mettere in comunicazione l'algoritmo con un avvocato. Le parole di Lemoine, che sul suo blog si definisce così, sono un ingegnere del software, sono un prete, sono un padre, sono un veterano, sono un ex detenuto, sono un ricercatore di intelligenza artificiale. Sono un cajun, sono tutto ciò di cui ho bisogno per essere il prossimo, sono state ampiamente criticate dalla gran parte dei tecnici del settore, che ne contestano anche la correttezza scientifica in molti passaggi, ma ha avuto il pregio di rinnovare un ampio dibattito etico che tocca vari aspetti e che non si è certo ancora esaurito. Parole giuste al posto giusto, mi ha stupito il clamore che si è creato attorno a questa notizia, d'altra parte stiamo parlando di un algoritmo pensato per fare esattamente questo, commenta Enzo Pasquale Cilingo, bioingegnere del centro e Piaggio dell'Università di Pisa. Non è infatti più una rarità interagire in modo normalissimo sul web con utenti che in realtà non sono umani, basta aprire la chatbox di molti siti di grandi aziende. Detto ciò, confesso che leggere gli scambi di testi tra Lambda e Lemoine mi ha fatto una certa impressione. A colpire forse di più sono gli scambi relativi ai temi dell'esistenza e della morte, un dialogo talmente profondo e articolato che ha spinto Lemoine a interrogarsi sul fatto che Lambda possa essere realmente senziente. Prima di tutto, precisa Gian Domenico Iannetti, professore di neuroscienze all'Istituto Italiano di Tecnologia, IIT, e all'University College di Londra, è fondamentale intendersi sulle terminologie perché uno dei grandi ostacoli nel progresso scientifico, e in particolare nelle neuroscienze, è la mancanza di precisione del linguaggio, il non spiegare nel modo più esatto possibile cosa intendiamo con un certo vocabolo. Che cosa intendiamo con senziente? La capacità di registrare informazioni del mondo esterno tramite dei meccanismi sensori, o la capacità di avere esperienze soggettive, oppure ettive, oppure la capacità di essere consapevole, di essere cosciente, di essere un individuo diverso dal resto. Prove di misure di coscienza di Parthamitra. C'è un vivo dibattito su come definire la coscienza, continua Iannetti. Per alcuni è l'essere consapevoli di avere esperienze soggettive, quella che viene chiamata metacognizione, penso di pensare, pensare. Tuttavia, la consapevolezza di essere coscienti può sparire, per esempio nelle demenze, oppure nei sogni, ma questo non significa che sparisca anche la capacità di avere esperienze soggettive. Se ci riferiamo alla capacità che Lemoine ha ascritto a Lambda, cioè alla capacità di diventare consapevoli della propria esistenza, become aware of its own existence, una coscienza definita in senso alto, metacognizione, dunque, non esiste una metrica per affermare che un sistema di intelligenza artificiale abbia questa proprietà. Allo stato attuale, aggiunge Iannetti, è impossibile dimostrare questa forma di coscienza in modo inequivocabile persino nell'uomo. Abbiamo solo misure neurofisiologiche, per esempio la complessità dell'attività cerebrale in risposta a stimoli esterni, che correlano con lo stato di coscienza comunque solo inferito dall'esterno. Fatti per credere quando poco meno di 10 anni fa gli ingegneri di Boston Dynamics iniziarono a pubblicare online i video dei primi incredibili test dei loro robot, fecero scalpore le immagini in cui si vedevano i tecnici colpire le macchine anche in modo molto violento per dimostrare la grande capacità dei robot di rimanere in equilibrio. In molti ne furono turbati se ne chiese lo stop e da allora fiorirono anche molti video parodia di quei maltrattamenti. Quel turbamento si inserisce nei tantissimi esperimenti che hanno più volte dimostrato quanto sia forte la tendenza umana all'animismo, a dare un'anima agli oggetti che circondano, in particolare quelli a cui siamo più affezionati o che sono in qualche modo in grado di avere una minima capacità di interazione con il mondo che li circonda. È un fenomeno che sperimentiamo continuamente, dal soprannome che diamo alle automobili alle maledizioni che lanciamo a un computer che smette di funzionare. Il problema, in qualche modo, siamo noi, sottolinea Schillingo, attribuiamo alle macchine caratteristiche che non hanno e non possono avere, un fenomeno che il ricercatore del centro E. Piaggio riscontra facilmente con il suo robot umanoide Abel, ideato per emulare le nostre espressioni facciali e trasmettere emozioni. Dopo averlo visto in azione, commenta Schillingo, una delle domande che ricevo più spesso è: ma allora Abel prova emozioni? Tutte queste macchine Abel in questo caso sono ideate per risultare umane, ma mi sento di poter essere perentorio nel rispondere, no, assolutamente no. Per quanto intelligenti non possono provare emozioni, sono programmate per essere credibili. La coscienza del robot di Patrick Kraus e Andreas Mayer, anche considerando la possibilità teorica di realizzare un sistema di intelligenza artificiale capace di simulare un sistema nervoso cosciente, una sorta di cervello in silico che riproduca fedelmente ciascun elemento del cervello, rimangono, secondo Iannetti, due problematiche. La prima è che, data la complessità del sistema da simulare, tale simulazione è al momento infattibile. La seconda è che il nostro cervello abita un corpo che può muoversi per esplorare l'ambiente sensoriale necessario per la coscienza, e all'interno del quale l'organismo che diventerà cosciente si sviluppa. Dunque, il fatto che la NLM sia un large language model, che genera frasi che possono essere plausibili emulando un sistema nervoso, ma senza tentare di simularlo, preclude la possibilità che sia cosciente. Di nuovo si vede l'importanza di conoscere il significato dei termini che usiamo, in questo caso la differenza tra simulazione ed emulazione, precisa Iannetti. In altre parole, le emozioni non possono prescindere dalla componente corporea. Se una macchina afferma di aver paura e io le credo, è un problema mio, aggiunge Schillingo. A differenza di un umano, una macchina non può a oggi aver provato l'emozione della paura. Se la realtà supera la fantasia, ma per un bioeticista come Maurizio Mori, presidente della Società Italiana per l'Etica nell'Intelligenza Artificiale, SIPEIA, queste discussioni ricordano da vicino quelle sviluppate nel passato sulla percezione del dolore da parte degli animali o sulle differenze razziali. Nei dibattiti del passato sull'autoconsapevolezza di sé si concludeva che la capacità di astrazione fosse una prerogativa umana, oppure come non ricordare Cartesio che negava che gli animali potessero avvertire dolore perché privi di coscienza. Ora, al di là di questo specifico caso sollevato dalla NLM e su cui non ho gli strumenti tecnici per valutare, ritengo che il passato ci abbia dimostrato che la realtà può superare spesso l'immaginazione e che ci sia attualmente un diffuso atteggiamento sbagliato nei confronti dell'intelligenza artificiale. Si tende infatti, aggiunge Mori, a tranquillizzare spiegando che le macchine sono solo macchine e una sottovalutazione delle trasformazioni che prima o poi potrebbero arrivare con l'intelligenza artificiale. Al tempo delle prime automobili si ribadì a lungo che i cavalli fossero insostituibili. Sono umano, di Gary Marcus. Indipendentemente dalle reali capacità raggiunte dalla NLM, emerge anche il tema della difficile misurabilità delle capacità di emulazione espressa dalle macchine. Nel 1950 sulla rivista britannica Mind, il matematico Alan Turing propose un test divenuto subito popolare per determinare se una macchina fosse in grado di esibire un comportamento intelligente, un gioco di imitazione di alcune delle funzioni cognitive umane. Una tipologia di test che è stato più volte riformulato e aggiornato, ma che continua a essere una sorta di traguardo finale per gli sviluppatori di macchine intelligenti. Teoricamente le intelligenze artificiali in grado di superare il test dovrebbero essere considerate formalmente intelligenti, dal momento che in situazione di test sarebbe indistinguibile da un essere umano. Fantascienza pochi decenni fa, eppure sono tante le intelligenze artificiali che in questi anni hanno superato le varie versioni del test di Turing, tanto da renderlo oramai una sorta di relitto dell'archeologia informatica. Ha sempre meno senso, conclude Iannetti, perché lo sviluppo di sistemi di emulazione che riproducono in modo sempre più efficace quello che potrebbe essere l'output di un sistema nervoso cosciente rende la valutazione della plausibilità di questo output poco informativo della capacità del sistema che lo ha generato di avere esperienze soggettive. Una possibilità, suggerisce Schillingo, potrebbe essere quella di misurare gli effetti che può indurre una macchina sull'uomo, ossia quanto quella intelligenza artificiale possa essere percepita senziente da altro essere umano.